Questa domenica noi siamo in quel testo che segue il terzo momento in cui Gesù annunzia la sua passione. Non abbiamo la parte in cui Gesù dice che sta per essere consegnato, torturato, ammazzato e che risorgerà dopo 3 giorni, ma la reazione dei discepoli è questa strana proposta. I figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, vogliono che lui faccia per loro quello che gli chiederemo. Qui siamo a un rovesciamento di rapporti, alla fine è una condizione molto diffusa, cioè Dio deve fare la mia volontà, tu devi fare quello che ti chiedo io. Veramente noi dovremmo camminare verso fare esattamente il contrario. In ogni Padre nostro noi preghiamo per chiedere di fare la sua volontà e non assolutizzare la nostra. Ma Gesù scandaglia il loro desiderio. Beh, vediamo un po', che cosa volete? Che cosa desiderate? Cosa avete nel cuore? È interessante perché in ogni desiderio, anche il più strambo, c'è qualcosa sempre di buono da salvare. Noi dobbiamo saper imparare questa tecnica che il Signore porta avanti, cioè quella per cui alla fine non è vero che l'uomo ha preso e radicalmente bocciato, è tutto sbagliato, via. No, anche nei testi durissimi sul tagliare un pezzo per non scandalizzare, comunque è solo un pezzo, è sempre c'è qualcosa di buono. L'uomo è una cosa bella, l'uomo è una cosa importante. E anche l'assurdità di questi due signorini che si presentano per domandare che Gesù gli dia il posto di primo ministro e di ministro degli esteri, uno alla destra, uno alla sinistra, questi qua che devono diventare importanti. Beh, qualcosa di buono possiamo trovarlo. È una forma bella e costruttiva di stare di fronte agli altri. Quando noi mostrifichiamo l'altro, non ci serve a niente. C'è sempre un motivo, qualche cosa, una spinta che va valorizzata, anche perché altrimenti non sappiamo come fare leva per costruire qualcosa insieme agli altri. Dobbiamo trovare il buono, bisogna stimare le persone, anche quando sbagliano gravemente, c'è un motivo, c'è qualche cosa. Allora Gesù dice: beh, vediamo un po', che cosa volete che io faccia per voi? E con tutta la sua bruttezza la richiesta viene fatta, no? E Gesù dice: va bene, voi non sapete quello che chiedete, cioè c'è una inconsapevolezza nella vostra domanda, cioè la vostra domanda porta un bene che non avete veramente ancora focalizzato, e allora cerca di stanarglielo, di tirarglielo fuori. Potete bere il calice che io bevo, essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato, cioè potete associarvi a me? Volete stare con me nella gloria? Volete associarvi alla mia vita? Allora, in fondo, volete stare con me. E allora, avere la mia sorte, questo era il senso del calice, no? Come vedremo poi nel Getsemani. Il calice da bere è la sorte che capita a una persona. Vi volete accomunare? E lo possiamo. Ed è qui il punto. Sì, lo possiamo. Io desidero le cose vantaggiose che tu hai, perché in fondo è vero, io posso avere le tue cose, noi possiamo avere le cose di Dio, noi possiamo stare nella gloria di Dio. Il modo è meglio non determinarlo noi, lasciarlo determinare a Dio, ma è vero che noi possiamo bere il calice di Cristo. Noi vediamo le persone intorno a noi, tante volte anche tanti ragazzi, ragazze che rovinano la propria vita, e sempre dobbiamo ricordare che potrebbero bere il calice di Cristo e essere battezzati nel battesimo in cui Cristo è battezzato. E anche questa consapevolezza su noi stessi, tante volte, quando ci vediamo chiusi in una durezza, incapsulati dentro un vizio, dobbiamo ricordare che possiamo bere il calice di Cristo. Noi possiamo immergerci nella sua vita, essere battezzati in lui. Noi non perderemo mai la possibilità di aprirci alla grazia in qualunque condizione possiamo stare. Non ci sarà mai sottratta la possibilità di vivere, bevendo il calice di Cristo. Questa è la nostra grandezza e bellezza, ma che cos'è questo benedetto calice? Non è sedere alla destra o alla sinistra, perché quello è un problema di costruzione del corpo, della gloria di Dio, del corpo di Cristo che siede alla destra del Padre e a cui saremo associati e tutto sarà ricapitolato in Lui. Ma il problema è il discorso che Lui farà a tutti quanti, sulla base del fatto che voi potete partecipare della mia realtà. Qual è la mia realtà? La prima lettura si parla, proclama questo intimo tormento che porterà alla luce, questo essere giusto servo di questo personaggio ipotizzato, pregonizzato da Isaia 53 e che è il Signore Gesù Cristo, non c'è ombra di dubbio, il quale giustificherà molti. Ecco, una vita dove il punto fondamentale, questo dirà Gesù nel Vangelo, è arrivare a associarsi a Lui in una dimensione, la sagoma del servo, una cosa che noi non concepiamo a prima vista così allettante, ma è il punto, il centro, è la cosa più bella. E come sarebbe a dire la cosa più bella? Servire è il compimento della nostra vita. Perché? Noi pensiamo per esempio alla realtà di tanti anziani che sono nella loro esistenza infelici, depressi, abbattuti. Qual è la tristezza di un anziano? Che non serve, che nessuno ha bisogno di lui. Qual è l'auspicio di un bambino, di una bimba, che vuole fare qualcosa a lei, vuole che gli sia data una responsabilità, vuole lo faccio io, vuole offrirsi perché vuole sentirsi utile. Qual è la frustrazione di un disoccupato? Sì, certamente l'incertezza economica e l'angoscia di tanti giovani che oggi non trovano lavoro, ma qualcosa di più profondo accompagna questa difficoltà, questa amarezza, qualcosa di più brutto, il senso della propria inutilità. Ma possibile che nessuno ha bisogno di me? Se c'è una cosa che è frustrante è il fatto che io non rimbalzo su qualcuno, cioè non arrivo a dare gioia a qualcuno. L'idea che qualcuno sia felice a causa mia è il compimento della mia esistenza. Il servizio è il vero senso della nostra vita, perché l'amore è il vero senso della nostra vita. Che cos'è una vita senza amore? È una vita senza servizio. E che cos'è una vita senza amore? Una vita fallita. Il Signore Gesù è il servo perché è l'amore. E noi possiamo bere il suo calice. Noi possiamo immergerci in lui. Noi abbiamo questa possibilità, servire non secondo il nostro schema, non secondo il posto che ci autoattribuiamo, dove il nostro ego riscappa fuori in un successo avuto paradossalmente all'interno di un servizio, secondo il piano del Padre. Essere servi, alla fine trovarsi che c'è qualcuno, o speriamo più di qualcuno, che è grato perché Dio si è servito di te per aiutarlo. Qualcuno che ha avuto da te un servizio, un atto d'amore, un'assistenza, un soccorso. Quello è la vita. Se non avremo nessuno che ci è grato, se non avremo nessuno che è felice a causa nostra, veramente abbiamo sparato fuori mira il nostro colpo esistenziale. Il Signore ci dia di avere grande stima, grande desiderio, grande sete di servizio.